Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questa seconda parte del Mondo alla Radio. Adriano Vitali e Stefano Sparro sempre dall'altra parte del vetro, rispettivamente per la parte tecnica e la regia. Nella seconda parte non possiamo non parlare di quello che è stato l'evento della giornata di oggi, cioè il ritorno in classe per circa 5.600.000 studenti, ovviamente una parte degli oltre 8 milioni di studenti italiani, un ritorno in classe caratterizzato da tante polemiche, tanti rallentamenti, tante difformità in tutto il paese. Sentiamo come è andata questa prima giornata e quali sono state le preoccupazioni principali, soprattutto dei presidi delle diverse scuole italiane, dalla voce di Antonello Giannelli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Preside, ed è stato intervistato da Alessandro Guarasci.
Al momento devo dire con regolarità, non abbiamo segnalazioni di particolari momenti di crisi, di particolari difficoltà, nella difficoltà generale naturalmente, però tutto sommato ci sembra che le cose siano iniziate bene.
Professore, però sappiamo mascherine che non sono arrivate a tutti gli istituti, i soliti problemi di cattedre senza titolare, strutture che probabilmente non sono del tutto adeguate. In questo momento la scuola italiana sembra pagare un ventennio, diciamo, di disinteresse.
Assolutamente sì, forse anche un trentennio. E per cui quelle che sono le strutture edilizie sono spesso fatiscenti e inadeguate. Di fatto non abbiamo costruito scuole negli ultimi 30 anni e ne paghiamo lo scotto. Per quanto riguarda i docenti che non sono in cattedra, è un problema endemico, me lo ricordo da quando ero io studente a scuola, e quindi significa che c'è qualcosa nell'organizzazione che non va. Io credo che sia dovuto al fatto che, poiché ogni anno vanno in pensione parecchie decine di migliaia di docenti, fra i 30 e i 40 mila a seconda delle circostanze, e lo Stato naturalmente non riesce a tenere dietro a questo ritmo di pensionamento con dei concorsi, e quindi si aumentano le fila dei docenti supplenti, dei posti da ricoprire con supplenti, e questo crea un precariato, ingrossa un precariato che poi periodicamente deve essere stabilizzato. Quindi noi crediamo che la radice di questo sia nel fatto che le assunzioni non vengono decise dalle singole scuole, come invece avviene in tante realtà estere. Questo di fatto risolverebbe il problema.
Ecco, tra l'altro c'è tutto il problema dei docenti di sostegno. Sappiamo che ci sono tanti ragazzi fragili in Italia, circa 250.000 tra ragazzi e ragazze con varie disabilità, che però in questo momento sicuramente sentiranno maggiormente il peso di questo rientro a scuola, professore.
Assolutamente sì, per quanto riguarda il sostegno, altro problema endemico, non abbiamo un matching tra l'offerta e la domanda. In altri termini, in Italia non c'è un numero di specializzati nel sostegno adeguato a far fronte alla richiesta di posti di lavoro. E quando i molti che comunque decidono di dedicarcisi lo fanno principalmente perché questa è una strada preferenziale per l'accesso poi alla cattedra nella materia di insegnamento tradizionale, che è la loro ambizione. Quindi credo che ci sia proprio un problema da un lato di vocazioni, ma dall'altro proprio di offerta formativa che non c'è, e quindi bisognerebbe intervenire con delle misure ad hoc.
Senta professore, sui presidi, i dirigenti scolastici, in questo momento ci sono troppe responsabilità?
Guardi, il problema delle responsabilità, diciamo in particolare penale, noi l'abbiamo affrontato già da prima del Covid, perché già da prima che scoppiasse la pandemia abbiamo messo in evidenza come la responsabilità datoriale sia eccessivamente gravosa. In particolare sarebbe opportuno, secondo noi, rivedere il codice penale, ritoccare questa responsabilità, non per garantire un'impunità che nessuno vuole, ma semplicemente per renderla più equilibrata e sostenibile. Non si devono equiparare i presidi a persone che commettono reati e chiedono scudi penali, non è nulla di tutto questo, semplicemente metterli in grado di gestire al meglio la situazione ideando protocolli di sicurezza veri e seri. E allora in questo modo si garantisce di più la sicurezza di tutti e non si opera di responsabilità un soggetto che non può far di fronte e che poi corre il rischio di essere il capo espiatorio dell'incidente del momento.
Professore, per chiudere, dopo il lockdown si è messa molta attenzione sul sistema sanitario che non sempre ha retto. Invece, secondo lei, sul sistema scolastico c'è stata, diciamo, una carenza di attenzione da parte del mondo politico, delle istituzioni?
Ma guardi, la scuola è da sempre oggetto di carenti attenzioni, lo è meno sotto elezioni, però poi se andiamo a vedere nei decenni quello che è accaduto, vediamo che è sempre stato una sorta di bancomat per il nostro Stato. Quando c'è stato da risparmiare, quando c'è stato da tagliare qualcosa, si è tagliata preferibilmente la scuola. E credo che sia il momento di invertire la tendenza, perché l'emergenza Covid ha dimostrato a tutti quanto la scuola è importante. È importante non solo perché insegna, che è abbastanza ovvio e scontato, è importante però perché offre un servizio di welfare che è indispensabile, perché altrimenti tanti genitori non sono materialmente in condizioni di lavorare, ed è importante per un terzo elemento, perché produce coesione collettiva. Se noi non capiamo l'importanza di questo, siamo destinati a un futuro disgregato dal punto di vista collettivo e non ce lo possiamo permettere. Quindi sono fiducioso che il sistema scolastico possa essere destinatario di una maggiore attenzione a livello politico, e credo che tutto sommato, poiché siamo abituati a convivere con tantissime difficoltà, le cose andranno meno peggio di quanto si sarebbe potuto temere pur in presenza della pandemia.
E questo era Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Adesso sentiamo anche un'altra voce, quella di Virginia Cardic, che è presidente della Federazione delle Scuole Cattoliche, la FIDAE. Però prima volevo darvi qualche informazione su quelli che sono i titoli dei giornali in questa prima giornata di apertura scolastica, perché ovviamente è un tema che occupa forte spazio sui giornali. La Repubblica, ad esempio, titola "Scuola al via, ecco i veri numeri del ritorno in classe", in pratica fa un po' la spunta a quella che è la cifra dichiarata dal Ministero dell'Istruzione di 5,6 milioni di studenti, togliendo tutti quelli delle scuole che aprono che hanno aperto in ritardo o che hanno avuto delle difficoltà. Il Corriere della Sera dedica anche un paginone con un titolo particolare: "Scuola dal metodo Cuba ai termoscanner, il ritorno in aula nell'era Covid". Il metodo Cuba, tanto per spiegarvelo, riguarda un po' la sistemazione dei bambini o dei ragazzi che si possono sedere alternativamente sul lato lungo e sul lato corto del banco, questo perché magari non sono arrivati né i banchi a rotelle né quelli singoli, quindi una posizione non considerata particolarmente comoda da insegnanti e genitori, e difatti si tratta di un metodo di emergenza. E poi abbiamo La Stampa che apre la propria pagina web proprio con la scuola, coronavirus, uno studente a Roma che dichiara: "Come primo giorno benissimo, avevamo le sedie ma non avevamo i banchi". E poi ci sono vari articoli che descrivono un po' quello che sono state le condizioni, le situazioni di inevitabile assembramento per questo primo giorno di rientro a scuola. Adesso andiamo subito invece a sentire Virginia Caladic, presidente della FIDAE, la Federazione delle Scuole Paritarie Cattoliche, con le considerazioni appunto su questa prima giornata.
Sono molto contenta, e i ragazzi, ho goduto anche di questo rientro, e i ragazzi erano contenti di tornare a scuola. E noi spesso in questi giorni, in questi mesi, dal maggio ancora scorso, abbiamo preparato questa accoglienza con il progetto "Vogliamo fare scuole", abbiamo detto: "La scuola senza di voi non ha senso", e oggi i cortili, le aule, i corridoi erano di una vivacità e i ragazzi erano strafelici di poter essere nella loro scuola. Noi come scuola abbiamo garantito alle scuole paritarie cattoliche che in autonomia, responsabilità e sicurezza riaprivamo i battenti.
I problemi però, mi scusi, i problemi ci sono un po' per tutte le scuole, perché sappiamo mancano banchi in monoposto, ci sono buchi nell'organico, le mascherine arrivano ma a volte anche no, e allora le questioni rimangono.
Allora, le questioni rimangono, però sicuramente la finalità educativa, che è la nostra missione educativa, quella permane. Alle difficoltà facciamo fronte. Infatti noi come FIDE abbiamo detto tre parole importanti che iniziano con la S. Sicuramente sicurezza, e applicando tutti i protocolli necessari e provvedendo a tutto quello che necessita. Dal mio punto di osservazione le mascherine stanno arrivando, bisognerebbe capire dove ci sono queste difficoltà, però le mascherine stanno arrivando. E per i banchi monoposto noi come scuole paritarie cattoliche non eravamo inclusi e abbiamo cercato di far fronte con tutte le strategie, proprio il progetto Vogliamo Fare Scuola aveva questo intento di vedere anche a livello logistico come creare soluzioni possibili e dare la possibilità di rientrare a tutti i ragazzi. Nelle scuole secondarie di secondo grado sono stati creati dei gruppi, ma hanno attuato la DAD a gruppi misti per favorire questo rientro. Ecco, mi sembra che sì, le difficoltà ci sono, però al primo posto sicuramente dobbiamo guardare questa missione educativa della nostra realtà, che la scuola c'è perché ci sono i giovani, ci sono i ragazzi, ci sono i bambini.
Senta, la questione relativa comunque alla cassa integrazione, alle mancate rette che sono entrate, non ci sono state durante il lockdown, sicuramente tutte queste questioni hanno pesato sugli aspetti finanziari. E allora le scuole paritarie in questo momento secondo me sono più deboli?
Allora, innanzitutto io qui è doveroso fare una differenziazione tra scuola dell'infanzia e scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Io penso a questa seconda fascia, perché per la scuola dell'infanzia ci sono stati più problemi. Per la scuola nel primo ciclo, dalla primaria in su, ci sono state delle difficoltà di gestione, perché i genitori delle scuole, delle nostre scuole, sono cittadini italiani che hanno subito le difficoltà come tutti gli altri. Chiaramente, ecco, non ci sono scuole paritarie cattoliche dalla primaria in su che hanno chiuso per i motivi del Covid-19, erano quelle che già avevano maturato una decisione di chiusura e questa situazione ha accelerato. Degli altri potrebbero, ecco, esserci dei problemi nei prossimi mesi, però abbiamo anche saputo che finalmente sono state sciolte le riserve sui soldi che il decreto rilancio aveva stabilito per le paritarie come un contributo straordinario. E allora questo ci dà la speranza che tra poco arriveranno anche questi soldini. È certo che non possiamo fermarci, deve continuare il nostro impegno, perché a 20 anni dalla legge sulla parità in Italia non può esserci ancora una differenziazione. I nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri docenti, i nostri genitori sono cittadini italiani e devono avere piena cittadinanza nel sistema scolastico. Questo vuol dire che ci impegna, soprattutto noi come associazioni, di non mollare e fare in modo veramente che in Italia si possa parlare di vera libertà di scelta.
Ecco, ma in Italia la parità scolastica c'è dal 2000, però diciamolo, è principalmente sulla carta.
È proprio questo, è proprio questo. C'è una parità di obblighi ed è giusto, perché siamo scuola, dobbiamo riconoscere i giusti titoli e dobbiamo ottemperare alle regole, però non c'è una parità economica e l'Italia deve fare questo passo importante, perché dal 2000 abbiamo un sistema fatto pubblico, fatto di scuola statale e scuola paritaria, e tale deve essere un sistema paritario a tutti i livelli. e pertanto noi non molliamo, e forse questa situazione che ha fatto accendere i riflettori anche sulla scuola paritaria possa trovare un continuo impegno da parte dei politici, del governo, di trovare le soluzioni, perché l'Italia, che è fanalino di coda in Europa, non ci sia più questa differenziazione, che i genitori possano scegliere liberamente l'istruzione e l'educazione che vogliono dare ai loro figli. È una libertà importante, e speriamo che quanto si è mosso in questo periodo possa davvero dare la spinta a trovare soluzioni.
Era Virginia Caladic, presidente della FIDAE, intervistata da Alessandro Guarasci. Chiudiamo questa lunga pagina sulla riapertura della scuola. Sicuramente la parola resilienza si adatta molto bene a quella che è la situazione delle scuole e dell'istruzione in Italia. C'è un altro evento caratterizzato da questa parola, il Festival della Resilienza, un festival che è partito all'inizio di settembre e che andrà avanti fino al primo ottobre, soprattutto in due città, Bologna e Milano. Ci saranno occasioni di riflessione in presenza e in streaming per vivere le nuove sfide quotidiane, per costruire il futuro su valori come solidarietà e etica, privilegiando ovviamente su tutto il bene comune. Adriana Masotti ha intervistato Giuseppe Caffulli, direttore della Fondazione e delle Edizioni Terra Santa, che spiega proprio cosa significa resilienza, la scelta della parola resilienza legata a questo festival.
Resilienza significa capacità di resistere, di sopportare, di guardare avanti, di non lasciarsi scoraggiare, di non lasciarsi in qualche modo amareggiare dalla situazione che si sta vivendo. Quindi è una parola che contiene in sé molti significati, molti spunti anche di riflessione. Ci è sembrato opportuno usarla per questo festival, che nasce appunto con l'intento di proporre piste di riflessione utili in un momento molto particolare come quello che stiamo vivendo, per poter guardare avanti con una maggior serenità e con una maggior fiducia nel futuro.
E questo attraverso incontri con autori, ospiti di primo piano. Ecco, i libri, gli incontri possono esserci di aiuto?
Io continuo a credere che i libri, la cultura, la riflessione che il libro propone, l'incontro con autori che hanno un vissuto capace di comunicarci valori, una visione del mondo, una visione di fede, una visione appunto anche della nostra società, devono essere essenziali per poter guardare avanti. Sono tutti autori di primo piano, abbiamo scelto libri sia su Bologna che su Milano, poi appunto parleremo del fatto che ha due location questo festival, autori di primo piano che ci permettono appunto di affrontare questi temi che secondo noi sono fondamentali in questo periodo.
Ecco, è una domanda che appunto mi proponevo di farle: Milano e Bologna, perché la scelta di due luoghi dove tenere il festival?
Intanto la Fondazione Terra Santa è espressione della custodia francescana di Terra Santa ed è legata appunto come DNA all'esperienza del francescanesimo dei frati minori. A Milano l'evento si svolge presso il convento di Sant'Angelo, che è una delle presenze più importanti dei frati minori francescani a Milano, e a Santo Stefano, in un luogo che da poco è stato riaffidato dalla diocesi di Bologna all'ordine dei frati minori, che è quanto mai significativo perché è legato intimamente alla storia della Terra Santa, cioè una delle più famose riproduzioni del Santo Sepolcro in Italia presso il complesso di Santo Stefano. Per cui in questi due luoghi legati alla storia del francescanesimo e legati alla storia della Terra Santa abbiamo pensato bene, assieme alla provincia appunto dei frati minori, di proporre questi due eventi in due luoghi significativi nel cuore di due città quanto mai importanti per l'Italia.
Parteciperanno al festival esponenti del mondo della cultura, dell'economia, naturalmente della fede. cito l'incontro con Monsignor Vincenzo Paglia, o quello con Vanessa Niri, coordinatrice pedagogica di Genova, che parlerà dell'infanzia al tempo del coronavirus.
Diciamo, i temi scelti, i libri scelti sono tutti legati, come dicevamo prima, a questo particolare momento storico, su un doppio binario. Sicuramente la spiritualità, la preghiera, una visione di fede del mondo è importantissima per poter riprendere una dimensione corretta di vita, mai come in questo momento, e spero che questo non sia un'acquisizione passeggera, ma duri, mai come in questo momento abbiamo sperimentato la nostra fragilità, siamo tornati a capire quanto l'uomo non sia invincibile, quanto basti un soffio di vento per poter cambiare le sorti appunto della tua esistenza. Allora la preghiera, che non è un affidamento cieco ad un'entità, ma è l'andare a fondo del senso della vita, ci può aiutare proprio a ripartire. E poi c'è il tema di una visione della società, quanto mai legata anche all'esperienza del cristianesimo. Nel libro di Antonioli, Meno e di più, le esperienze monastiche sia del francescanesimo che dell'ordine benedettino sono messe in evidenza come fondamento anche di una visione di società che forse non ci rendiamo conto, ma è a quanto mai presente anche nella nostra vita. Pensiamo all'Oret Labora, per esempio, dei benedettini, cioè un'etica del lavoro che fa capire come il lavoro è un'opera di collaborazione al creato, oppure la visione, diciamo, solidaristica, fraterna del francescanesimo, che arriva in un certo momento storico anche a inventare i monti di pietà, che sono in qualche modo il germe, no, di quello che è un certo modo di fare economia solidaristica. Ecco, tutte queste cose sono importantissime. Il tema della scuola, che viene sviluppato appunto nel libro della Niri, sappiamo in questi giorni il dibattito è quanto mai vivo. Qual è l'atteggiamento che ci deve ispirare nel guardare oggi all'infanzia? Qual è il motivo per cui è così importante rimettere a tema la formazione dell'infanzia, dei ragazzi, in un momento come questo? Ecco, sono alcuni spunti che credo possano essere importanti per poterci aiutare a guardare avanti.
Nella situazione attuale si sente che tutti gli ambiti dell'esistenza umana andrebbero ripensati e riorganizzati. Questo Papa Francesco lo ricorda in tante sue udienze e in tante occasioni. Si sente anche che c'è il tentativo invece di ripensare solo a tornare a come eravamo. Quindi importante, appunto, mi sembra questo contributo del festival.
È chiaro, l'uomo tendenzialmente cerca di ripetere i cliché e le cose che conosce, ma sappiamo perfettamente che molte cose dovranno cambiare o sono cambiate indipendentemente dalla nostra volontà. Sta a noi capire, adattarci, ma soprattutto andare alla radice delle cose, al senso delle cose. Noi abbiamo usato molto spesso nei mesi scorsi uno slogan nelle nostre comunicazioni che era "ripartiamo dal bene". Ecco, dobbiamo ripartire dal bene, dobbiamo ripartire da quello che veramente è importante per la vita degli uomini, per la coesione sociale, per la capacità di relazione, per la crescita umana e spirituale delle persone. Per cui è un tentativo di sottolineare il fatto che molte cose dobbiamo in qualche modo superarle, toglierle, e dobbiamo andare al cuore di che cos'è importante per la vita. Dobbiamo imparare a investire dove dobbiamo investire, a valorizzare quello che è veramente importante per la vita di tutti e a smetterlo con questi teatrini che invece appunto ci stanno attorno e che purtroppo in qualche modo rovinano l'esistenza di tutti, insomma.
Questo era Giuseppe Cafulli, direttore della Fondazione delle Edizioni Terra Santa, intervistato da Adriana Masotti. Termina qui Il Mondo alla Radio. Grazie a Stefano Sparro per l'assistenza di regia, grazie a Adriano Vitali per l'assistenza tecnica. Da Stefano Scinski è veramente tutto. Il Mondo alla Radio torna domani. Thank you.
In blu notizie.